Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Prendete la vostra Bibbia, se volete, per il nostro studio di questa mattina ed apriamola insieme a 1 Corinzi capitolo 16. 1 Corinzi capitolo 16, ci stiamo avvicinando velocemente alla fine di questo libro meraviglioso che abbiamo studiato per ormai 2 anni o giù di lì, ed è un po' come dire addio ad un vecchio amico. Non ditegli addio, continuate a leggerlo, è così ricco. Però questa mattina stiamo arrivando ai versetti che vanno dal 5 al 12. Allora, quando ho cominciato a preparare i miei pensieri che volevo comunicarvi, ho letto questi versetti e francamente non sono stato realmente benedetto dalla cosa. Inizialmente, a dire la verità, non mi ha detto un granché, e ci sono alcuni testi così che quando li guardate vi chiedete cosa potrei mai dire su questo. Lasciate che vi legga il testo, seguite dal versetto 5. Dice: ora verrò da voi quando sarò passato per la Macedonia, perché passerò per la Macedonia, e può darsi che mi fermi da voi e che sverni con voi affinché mi accompagnate nel mio viaggio ovunque io vada. Infatti non voglio vedervi ora solo di passaggio, ma spero di trattenermi un po' con voi se il Signore lo permetterà. Siete stati benedetti? Ma rimarrò ad Efeso fino alla Pentecoste, perché mi è stata aperta una porta grande ed efficace e vi sono molti avversari. Ora, se viene Timoteo, fate in modo che possa star con voi senza timore, perché egli compie l'opera del Signore come la compio anch'io. Nessuno dunque lo disprezzi, ma accompagnatelo in pace affinché venga da me, perché lo aspetto con i fratelli. Quanto al fratello Apollo, l'ho molto pregato di venire da voi con i fratelli, ma non è stata affatto sua volontà venire adesso. Verrà però quando ne avrà l'opportunità. Ecco qui, gente. Vado qui, forse andrò là, e se lui verrà, verrà lì, prendetevi cura di lui, potrebbe venire come potrebbe non venire. Amen. Ora, è qui che si mette alla prova la vostra ingegnosità nel trattare la scrittura. E mentre cominciavo a leggerlo e rileggerlo e rileggerlo e rileggerlo, e ci ho pensato più e più volte, ho cercato di pensare e dire: perché mai il Signore ha incluso tutto questo in questo capitolo particolare? Che cos'è che vuole dirci? E poi ho notato che fondamentalmente questo testo è circondato da una frase che è molto importante. Guardate al versetto 58 del capitolo 15. Perciò, fratelli miei diletti, state saldi, incrollabili, e questa è la frase, sempre abbondanti nell'opera del Signore. Ora scendete giù al versetto 10 del capitolo 16, dall'altra parte di questo passo, vediamo. Ora, se viene Timoteo, fate in modo che possa star con voi senza timore, perché egli compie l'opera del Signore. Ed allora, improvvisamente, ho capito di cos'è che stava parlando Paolo. Sta parlando di che cosa? Indovinate un po'? Dell'opera del Signore. Sta dicendo: dovreste sempre abbondare nell'opera del Signore, come faccio io e come fa Timoteo. E poi continua a descrivere come lui stesso lo stava facendo. Vado qui, vado là, penso a questo, potrei far quell'altro e così via. Tutto questo è uno sguardo dentro la vita di Paolo mentre egli compie l'opera del Signore. Ora, mentre studiavo questo passo, ho trovato almeno 7 principi vitali per compiere l'opera del Signore a modo suo, proprio qui, in questo passo, in questo brano. E mi è praticamente esploso davanti agli occhi, anzi, era così pieno di informazioni che ho dovuto dividerlo in 2 parti, una per oggi ed una per la prossima volta. È sorprendente, non è vero? Certo, ma è proprio entusiasmante. Ora, tornate al versetto 58. Dice: dovete essere incrollabili, sempre, cioè in ogni tempo, abbondando oltre misura nell'opera del Signore. Letteralmente dovreste proprio esagerare. Quando qualcuno viene da voi e vi dice: ascolta, stai facendo troppo? Allora avete appena cominciato a rispondere correttamente a 1 Corinzi 15, 58. State appena iniziando ad esagerare la cosa. Ora, fare l'opera del Signore è una cosa molto importante. Potreste dire: sì, ma cos'è? Cos'è l'opera del Signore? Quella è una domanda giusta, la risposta è molto semplice. Tutto ciò che dovete fare per scoprire cos'è l'opera del Signore è vedere che cos'è che fece il Signore quando era qui, all'opera. E fondamentalmente si riduce a 2 cose. Numero 1, evangelizzava. Numero 2, edificava. Luca 19,10 dice: il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Quello è l'evangelizzazione, l'evangelismo. Ed in Atti capitolo 1 si dice che fino a quando fu assunto in cielo egli parlava ai suoi discepoli delle cose riguardanti il regno. Quindi da una parte predicava il Vangelo alle persone che non lo conoscevano, dall'altra parte insegnava a quelle che lo conoscevano. Evangelizzazione ed edificazione. Questa è l'opera del Signore, portare le persone a Cristo e costruirle, edificarle nella loro comprensione della fede. Questo è ciò che Gesù fece quando era qui. Trascorse parte del suo ministero durante quei 3 anni proclamando il Vangelo alle folle, poi dopo averlo fatto si ritirò alle colline con i suoi discepoli, così da una parte evangelizzava, dall'altra parte prendeva quelli che avevano creduto e li edificava. Questa è l'opera del Signore. Ora, vorrei aggiungere una cosa a questo. Nella Bibbia non viene mai definita facilmente, è sempre vista come qualcosa di difficile, persino le parole usate qui, le parole per fatica nel versetto 58 e lavoro ed opera e così via, queste sono parole che hanno a che fare con lavorare fino al punto dello sfinimento, letteralmente un lavoro difficile, impegnativo, duro. Fare l'opera del Signore è fatica. G. Campbell Morgan disse che Paolo aveva in mente quel tipo di lavoro che contiene in sé il sangue rosso del sacrificio, quel tipo di lavoro che stanca, indebolisce lungo il cammino. Questo è sforzo vero e proprio. Infatti, di Epafrodito ci viene detto in Filippesi 2:30 che poiché, cioè per l'opera di Cristo, egli fu vicino alla morte. L'uomo lavorò letteralmente fino quasi a morire. Ora, questo significa essere abbondanti nell'opera del Signore, questo significa esagerare, questo significa spendersi veramente, si riferisce allo sfinimento che esiste nell'opera del Signore. E tra l'altro, quando lo fate in quel modo, alla fine del versetto 58 dice che la vostra fatica non è come invana. Non sarà vuota, non sarà inutile, non sarà senza scopo, non sarà improduttiva, avrà valore, farà la differenza, conterà e ci saranno i frutti. Sapete, ci sono molte persone che lavorano e sono molto occupate nella Chiesa, ma non sono sicuro che stiano facendo l'opera del Signore, dell'evangelizzazione, dell'edificazione, nel modo del Signore, secondo i principi che vedremo qui. Molto spesso nel cristianesimo c'è attività senza frutto. E può darsi che lo si faccia nella carne, può essere che sia così perché si è troppo pigri per farlo bene, può essere perché in realtà non stanno evangelizzando né edificando, sono solamente occupati. Ma ciò che Dio vuole che facciamo è che lavoriamo duramente, che esageriamo nell'opera del Signore, nel modo del Signore. E il Signore ha delle linee guida molto precise. Ora ricordo quando tutti gli edifici intorno a Grace Church erano o stavano essendo costruiti, quando arrivai qui per la prima volta c'era quel piccolo edificio lì educativo, la cappella, e da allora sono stati costruiti tutti questi altri edifici ed io ho imparato molto sull'edilizia, non sapevo nulla a riguardo, ma stavo semplicemente osservando ed ho imparato almeno 2 cose di base. Questa era la cosa principale in relazione a ciò che voglio dire questa mattina, che bisogna costruire secondo i progetti, secondo il codice edilizio e bisogna superare l'ispezione. In altre parole, ci sono dei progetti, deve essere fatto così, poi bisogna rispettare il codice che la città richiede ed infine l'ispettore deve verificare che sia tutto a posto. Sapete una cosa, quando fate l'opera del Signore dovete farlo secondo il piano che lo Spirito di Dio stabilisce, secondo il codice di servizio che Dio ha stabilito, e dovete permettere che sia esposta all'ispettore divino che vi dirà se serve veramente a qualcosa oppure no. Dobbiamo fare l'opera del Signore e dobbiamo farlo nel modo del Signore per ricevere il sigillo che dice questo è approvato, questo è fruttuoso, produttivo. Ed è per questo che secondo Timoteo 2,15 dice sforzati di presentarti davanti a Dio approvato, operaio che non abbia di che cosa? Vergognarsi quando l'ispettore arriva e dice MacArthur, controllerò il lavoro che stai facendo, non voglio vergognarmi, perciò voglio essere diligente, voglio lavorare sodo, voglio rimanere fedele agli standard, al codice, affinché l'ispettore possa venire e dire questo è buono, questo sta facendo l'opera del Signore nel modo del Signore. Voglio dire, quando costruisco, 1 Corinzi 3, non voglio costruire legno, fieno e paglia, voglio costruire oro, argento e pietre preziose, così che durerà. Ed un giorno, quando colui che mette la prova verrà al tribunale di Cristo, come dice 2 Corinzi 5,10, il Signore allora stabilirà ciò che è buono e ciò che è phaulos, parola dal greco che significa inutile, senza valore. Sono molte persone, molti cristiani che un giorno saranno lì davanti al Signore con la loro piccola costruzione, il fuoco verrà e non era cattivo, era semplicemente inutile. Era attività senza alcuna produttività, senza alcun frutto, vana. Ascoltate, siamo stati chiamati a fare l'opera del Signore nel modo del Signore e la cosa dovrebbe entusiasmarci già solamente il fatto che ci è permesso di fare l'opera del Signore. Non so cosa ne pensate voi, ma per me è molto entusiasmante come cosa. Vuol dire, come vi sentireste se il presidente Carter vi chiamasse e dicesse: pronto? Sono Jimmy Carter. Vorrei che tu fossi il mio inviato personale speciale e vorrei che portassi tutti i messaggi che desidero trasmettere alle persone giuste affinché li ricevano per il resto della vostra vita. Questo è il tuo compito. Cioè, fareste fatica a trattenere il vostro orgoglio? Ebbene, vi rendete conto che il Dio Onnipotente, il Sovrano del Cielo e della Terra, dice: vuoi essere il mio inviato personale? Vuoi portare il mio messaggio alle persone in tutto il mondo finché vivi? Questa è una chiamata ancora più elevata, non è vero? Vedete, l'incredibile realtà è questa, che a noi ci è stato affidato un compito che è veramente straordinario e non è l'uomo che glorifica il compito, è il compito che glorifica l'uomo. Non c'è onore, disse William Barclay, come l'onore di una alta chiamata, non c'è dignità come quella di un grande compito. Ora, ci è stata affidata la responsabilità di fare l'opera del Signore e vogliamo farla nel modo del Signore. Così che Paolo qui, mentre parla un pochino di ciò che lui stava facendo nell'opera del Signore e ciò che Timoteo stava facendo nell'opera del Signore, ciò che Apollo stava facendo nell'opera, ci dà quelli che io considero essere 7 principi per fare l'opera del Signore nel modo del Signore. 7 principi per compiere l'opera del Signore a modo suo. Ragazzi, sono così pratici. E questo sarà un messaggio di esortazione, quindi preparatevi, mettetevi comodi, ok? Perché potreste essere colpiti. Punto numero 1. Colui che compie l'opera del Signore, colui che fa l'opera del Signore a modo suo, prima di tutto deve avere una visione per il futuro. Deve avere una visione per il futuro. Ora, io penso veramente che questo sia importante, okay? Chiunque sia veramente dedicato, impegnato nell'opera del Signore, vuol dire chiunque stia veramente lavorando in essa, chiunque sia veramente consacrato ad essa, totalmente dedicato ad essa, scoprirà che, poiché il suo cuore è così motivato ed il suo amore è così travolgente, che egli vedrà bisogni che non ha ancora raggiunto e penserà sempre come soddisfarli. Avrà sempre lo sguardo rivolto in avanti, avrà una visione nel cuore e sta lavorando e continuerà a lavorare proprio adesso, ma guarderà avanti a ciò che non viene fatto ancora e non sarà mai soddisfatto di ciò che sta facendo. Riesce solamente a vedere ciò che non si sta facendo. Sta pianificando in anticipo, cerca nuovi mondi da conquistare, affronterà la realtà delle opportunità ancora non colte, attenderà che si aprano nuove porte, progetterà, pianificherà, elaborerà strategie, stabilirà metodi. Ci sarà un piano d'azione per il futuro? Quello era Paolo. Potete dire, oh, tutto questo si trova in questo passo? Sì, guardate il versetto 5. Dice, verrò da voi quando sarò passato per la Macedonia, perché passerò per la Macedonia. Ora, lasciate che vi dia un po' di contesto, ok? Primo Corinzi fu scritto da Paolo alla fine di un soggiorno di 3 anni nella città di Efeso. Dopo aver scritto Primo Corinzi, Paolo la consegnò a Timoteo e la mandò con la lettera. Ora, originariamente, secondo Seconda Corinzi, capitolo 1, versetti 15 e 16, Paolo originariamente aveva pianificato di seguire Timoteo. E poco dopo la partenza di Timoteo, Paolo sarebbe partito e sarebbe andato direttamente a Corinto, e poi in Macedonia, e poi di nuovo a Corinto. Aveva un piano. Ma ora, mentre scrive qui, naturalmente il Seconda Corinzi riflette sul suo piano originario e dice: ho cambiato il mio piano. Verrò da voi quando sarò passato per la Macedonia. Così invece di Corinto, Macedonia, Corinto, sarà direttamente Macedonia, poi Corinto e poi tornerò a Gerusalemme, dice Paolo. Quindi aveva questo piano che stava sviluppando nella sua testa e doveva cambiare, ovviamente di tanto in tanto doveva cambiare, ma fondamentalmente aveva fatto un piano per il futuro. Sta dicendo, verrò, e indietro in Primo Corinzi capitolo 4, versetto 18, dice: alcuni di voi si sono gonfiati d'orgoglio come se io non dovessi venire da voi, ma verrò da voi presto se il Signore vuole. Quindi stava pianificando di andare, perché, oh, ascoltate, la chiesa di Corinto era in un punto caldo, piena di paganesimo, la chiesa di Corinto aveva problemi dappertutto, la chiesa di Corinto era in una situazione disperata e Paolo dice, ascoltate, dovrò venire da voi e dovrò farlo in futuro e sto persino pianificando, guardate il versetto 6, di trascorrere l'inverno con voi e di ricevere da voi ciò che mi servirà per il viaggio, ovunque io andrò, rimarrò. Avete dei bisogni, ora tutto ciò che voglio trarre da questa idea non sono tutte le variazioni storiche, voglio solamente che sappiate questo, che Paolo stava pianificando in anticipo, aveva uno sguardo rivolto al futuro, era occupato lì ad Efeso, voglio dire, ad Efeso le cose stavano esplodendo, stavano accadendo molte cose, Dio stava operando, le persone si stavano convertendo, i santi stavano crescendo, c'era un'enorme energia che veniva spesa lì continuamente, era totalmente immerso nell'opera ad Efeso, però era anche capace di avere una visione di ciò che doveva fare a Corinto, in Macedonia, di nuovo a Corinto e fino a Gerusalemme. Che mente, che stratega, come una sentinella in cima ad una collina che guarda il territorio ancora da conquistare. Paolo era lì che stava guardando ciò che doveva essere fatto, e sento veramente che chiunque sta facendo faccia all'opera del Signore a modo suo è qualcuno che ha un senso di visione, che è capace di analizzare ciò che non viene fatto, che non è ancora stato fatto, e di elaborare una strategia per poterlo raggiungere. Deve essere così. Sapete, non potete semplicemente mettere i paraocchi e concentrarvi sul vostro piccolo compitino qui adesso. Non potete semplicemente dire: oh, guardate, qui si sta facendo così tanto, non è meraviglioso? No, dovete guardare molto più lontano e dovete vedere ciò che non si sta ancora facendo. Paolo aveva dei piani, era fatto così. Un autore disse: Paolo era perseguitato dalle regioni oltre. Non vedeva mai una nave nell'ancora senza desiderare di salirvi per portare il messaggio della buona notizia alle persone oltre il mare. Non vedeva mai una catena di montagne azzurra in lontananza senza volerla attraversare per edificare i santi. Fine della citazione. Era proprio così. Voglio dire, Paolo aveva una visione. Paolo vedeva sempre un mondo intero che non era ancora stato raggiunto e non poteva mai essere soddisfatto di ciò che stava accadendo nel luogo in cui si trovava. Aveva questa grande visione di ciò che non era ancora stato fatto. Seguitemi per un momento a Romani 15. E vedete qui uno sguardo un po' interessante al cuore di Paolo. In Romani capitolo 15, versetto 24, Paolo dice ai Romani: quando andrò in Spagna, verrò da voi. Ora, questo è interessante. Poi, nel versetto 28, Romani 15, 28, quando dunque avrò terminato, compiuto questo, ed avrò consegnato loro questo frutto, passerò da voi andando in Spagna. Ora, Paolo aveva la Spagna in mente, giusto? Perché? Perché nessuno ci era mai stato. Non era mai stata raggiunta, e la Spagna in quel tempo era in pieno splendore, era stata conquistata dall'impero romano, le strade romane sono ancora lì, e oggi si possono vedere parti in questo della Spagna, alcune delle antiche architetture romane sono ancora lì e si possono ancora vedere al giorno d'oggi, e la Spagna era nel pieno della sua gloria, alcuni dei più grandi poeti, scrittori, adoratori vivevano in Spagna, ed uno dei più grandi romani che siano mai esistiti, il precettore di Nerone, il primo ministro dell'impero romano, il grande filosofo stoico Seneca, era la figura chiave della Spagna, e Paolo vedeva quell'opportunità fantastica, e così nel suo cuore, nella sua mente c'era la Spagna. E quindi mentre scriveva da Corinto, era occupato a Corinto, stava lavorando a Corinto, sarebbe andato a Roma, avrebbe fatto qualcosa anche lì, ma la Spagna era nella sua visione, vedete, era capace di dedicarsi completamente ad un compito e allo stesso tempo aveva anche una visione per il futuro. Ora, questo fa parte di fare l'opera del Signore a modo suo, non possiamo mai rimanere impiantati lì con i paraocchi e pensare di aver tutto proprio davanti al nostro naso. Vi dirò, una delle cose che sono più frustranti del ministero è la sensazione di non finire mai l'opera. Qualunque cosa facciate, c'è sempre qualcosa là fuori che non è ancora stato fatto. Una visione per il futuro. Ora, penso che sia importante che quando guardate al futuro, dovete cominciare a pensare cos'è che bisogna fare e com'è che si può fare. Così? Da essere pronti, no? Quando Dio poi vorrà darvi l'opportunità. Ora, ci sono persone che direbbero: ah, sì, certamente c'è molto da fare nel futuro, ma non stanno facendo assolutamente nulla nel presente per prepararsi. Ascoltate, Neemia non andò dal re dicendo: oh, vorrei un ministero. Potresti per favore trovare qualcosa che io possa fare per il mio popolo? Disse piuttosto: ascolta, il mio popolo ha un problema. La loro città deve essere ricostruita, le loro mura devono essere ricostruite. Voglio farlo, so come farlo, l'ho studiata la cosa, ho elaborato la strategia, sto aspettando, tutto ciò che mi serve è il permesso. Capite il punto? E cos'è che accade? Il re premette il pulsante di lancio e Neemia partì ed era pronto ad andare e fece l'opera. Ascoltate, se avete e se avrete una visione per il futuro, allora nel presente dovrete elaborare una strategia per rendere il futuro una realtà, se mai Dio premerà il pulsante. E temo che la ragione per la quale alcune persone non entreranno mai nel ministero, che continuano a cercare ad aspettare, sia che non hanno fatto nulla nel presente né per pianificarlo né per dimostrarsi degni di farlo. Perciò credo veramente che nel presente dobbiamo lavorare per dimostrarci utili e dobbiamo pianificare per essere pronti quando il pulsante verrà premuto. Penso a William Carey, il grande pioniere delle missioni moderne, faceva il calzolaio in Inghilterra. Però sapete cos'è che stava facendo mentre riparava scarpe? Proprio davanti a sé ogni giorno aveva la mappa del mondo e piangeva su quella mappa e pregava su quella mappa e pianificava su quella mappa ed elaborava strategie su quella mappa. Ed un giorno Dio premette il pulsante di lancio e disse: vai, hai finito con questa storia del calzolaio, William Carey. E lui arrivò in India ed aprì l'India al Vangelo per ogni missionario che ci è andato da allora. E Dio usò un uomo che era fedele nel presente, un uomo che aveva dimostrato di essere capace ed un uomo che aveva una visione per il futuro, pianificò e quando venne il momento era pronto. È vitale come cosa. E temo che ci siano alcune persone, perfino in seminario, alcuni giovani lì in seminario, che stanno semplicemente passando attraverso il seminario cercando di ottenere i voti giusti e non sono coinvolti nel ministero efficace e dinamico, quindi non si stanno dimostrando di essere fedeli e pronti per il futuro e non stanno elaborando alcuna strategia futura e poi quando finiranno la scuola in realtà non avranno nulla da fare perché non si sono preparati a fare nulla attraverso la via della fedeltà e non hanno pianificato nulla valutando i bisogni e stabilendo una strategia. Bisogna essere pronti. Pensate che Dio compri qualcosa alla cieca e poi vi mandi fuori incrociando le dita? No, quando Dio vuole qualcuno per fare un'opera, un lavoro, vuole qualcuno che sia pronto a farlo, che sia provato pronto e che abbia un piano per farlo. Sapete, tutto il tempo per cui lavoravo lì al Talbot, al seminario, giusto per darvi un'illustrazione personale, tutto il tempo in cui ero dedicato e impegnato alla predicazione in tutto il paese stavo pianificando com'è che avrei fatto il pastore di una chiesa quando Dio mi avesse dato l'opportunità, così che quando il Signore aprì l'opportunità qui a Grace sapevo esattamente quello che Dio voleva che facesse qui. Ora, ci sono stati dei cambiamenti, c'è stata una crescita, uno sviluppo, ma quelli furono gli anni nei quali stavo dando forma a ciò che avrei fatto, così che quando la porta si aprì, ero pronto a farlo. Vedete, la preparazione per il servizio non consiste semplicemente nell'imparare un qualche fatto biblico e starsene in giro aspettando che Dio vi faccia cadere come un grande guru dal cielo nella situazione perfetta dicendo vai. Si tratta di essere fedeli nel presente, di lavorare duramente nel presente, di essere coinvolti nell'opera del Signore nel presente e di tracciare un piano così che quando arriverà il giorno la porta si aprirà, sarete pronti ad andare. Dio aveva già da molto tempo spezzato il cuore di William Carey per l'India. Dio aveva già da molto tempo prima dato un piano a quell'uomo e gli diede l'opportunità di andare con il piano che stava già bruciando nel suo cuore. Cos'è che state pianificando di fare? Dov'è la vostra visione? Cos'è che vedete davanti a voi? C'è un mondo intero senza Dio. Cosa vedete? Dov'è la vostra parte? Cosa state pianificando? Qual è la vostra strategia per raggiungere qualcuno, per sviluppare il vostro dono, per usare il vostro ministero, per protendervi verso gli altri? Semplicemente galleggiate da un giorno all'altro e dite, ah, sai, sono qui e sto aspettando che Dio faccia qualcosa, mi dia qualcosa da fare. No, 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 non lo riceverete mai. Se fate l'opera del Signore, nel modo del Signore, però avrete una visione per il futuro. Guardiamo al secondo punto. Colui che fa l'opera del Signore, nel modo del Signore, non solo ha una visione per il futuro, ed amo questo, ma anche un senso di flessibilità. Sapete una cosa? Il futuro potrebbe non comporsi affatto come pensavate, e quindi dovete essere flessibili. E questo è bellissimo. Alcune persone dicono, ah, so esattamente quello che Dio vuole che faccia, io ho il dono di A, ed ho il tal dei tali di B, e ovviamente ho i talenti di C, perciò questo significa che dovrò fare questo. E finché quello non arriverà, di certo non andrò in quel posto a fare quell'altra cosa, quello semplicemente non corrisponde esattamente a me, no? Oh, ma no, sbagliatissimo, buh! Quando vi convincete così tanto la vostra mente che farete proprio questo, avete appena eliminato un elemento molto importante del servizio cristiano, che è l'opera del Signore nel modo del Signore, richiede sempre un senso di flessibilità. Guardiamo al testo di nuovo, siamo in 1 Corinzi 16, e guardando al versetto 7... È così, fantastico. Torniamo al versetto 6, per esempio. Dice, può darsi che mi fermi e che passi l'inverno con voi affinché mi accompagnate nel mio viaggio dovunque io vada, perché non voglio vedervi ora solo di passaggio, ma spero di trattenermi un po' con voi se, che cosa? Se il Signore lo permette. Non è quello un atteggiamento che potremmo chiamare gloriosamente non sistemato? Paolo era un avventuriero, no? Dice, oh, penso che verrò da voi, penso che forse passerò l'inverno lì e quando avrò finito potrei andare da qualche altra parte, non ne sono troppo sicuro, però rimarrò se il Signore me lo permetterà. Ragazzi, mi piace la cosa. Ho tutti questi piani meravigliosi, ma ho in fondo alla mia mente qualcosa che mi dice non essere troppo rigido, fratello mio, Dio potrebbe cambiare rotta a metà del fiume. E questa è una cosa vitale se il Signore lo permette. Sapete, i corinzi furono molto duri con Paolo, accusarono Paolo di essere volubile. In 2 Corinzi capitolo 1 lo accusarono proprio di essere volubile e dice nel versetto 15 stavo per venire da voi, nel versetto 16 stavo per venire da voi, stavo per andare a Macedonia e poi tornare dalla Macedonia di nuovo da voi e voi, poi sarei andato verso Gerusalemme, la Giudea, e poi dice il versetto 17 quando dunque ebbi questa intenzione ho forse agito con leggerezza, in altre parole quando il mio piano continuava a cambiare, avevo questo piano, stavo forse essendo frivolo, volubile o leggero. No, dice, le cose che progetto, le progetto forse secondo la carne, in modo che ci sia in me il sì, sì ed il no. No, voglio dire, devo fare il meglio che posso con ciò che ho e devo essere pronto a cambiare idea, tutto qui. Amici, questa è l'avventura del ministero. Sapete, a volte potrei dire che dovremmo far questo, e poi 3 mesi dopo mi alzo e dico, non penso che dovremmo farlo. E questa è l'avventura della cosa? Ragazzi, quando l'avventura finisce, io me ne vado, amo questa parte della cosa. E quindi dice, se il Signore lo permette, ascoltate, aveva imparato la lezione, guardate Atti 16, aveva un piano, giusto? Era passato per la Frigia, per la Galazia, e stava dicendo ai fratelli, bene ragazzi, andiamo in Asia Minore, colpiremo l'Asia Minore, una zona cruciale, colpiremo Efeso, Laodicea, Pergamo, Smirne, Tiatira e così via, Sardi, colpiremo l'Asia Minore per Dio, abbiamo questa grande strategia, sono sicuro che avesse tutto ben tracciato. E poi nel versetto 6 dice, Atti 16, 6, ora, avendo attraversato la Frigia e la regione della Galazia, furono impediti dallo Spirito Santo di annunciare la parola in Asia Minore. Oh, ma Signore, l'abbiamo pianificato? Era la nostra strategia? No, lo Spirito Santo dice, vi ha impedito. Ora non so com'è che lo Spirito Santo li abbia fermati, ma lo fece. Versetto 7 dice, se non possiamo andare a sud, allora dovremmo andare a nord, quindi andiamo a Bitinia, eccoci qua. E alla fine versetto 7, ma lo Spirito non lo permise loro. Oh, ok, non possiamo andare a sud, non ce lo permette, non possiamo andare al nord, non ce lo permette, c'è solamente una direzione dove andare. Andiamo ragazzi, andiamo avanti, andiamo ad ovest, continuano a camminare verso ovest, 400-500 km circa. Pensate che sapessero dove stessero andando? No, però sapevano che quello era l'unico posto dove andare. Avrebbero potuto dire, dobbiamo tornare ad Antiochia per ricevere altra formazione. No, non avevano bisogno di istruzione, non avevano bisogno di tornare indietro a prendere il dottorato, dovevano semplicemente andare. Continuare a muoversi, la porta era lì da qualche parte, quindi continuarono a camminare ed arrivarono a Troas e di notte ebbero una visione, un uomo della Macedonia disse, passa in Macedonia, versetto 10 dice, dopo che ebbe avuto la visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, concludendo con certezza che il Signore ci aveva chiamati ad annunziare loro il Vangelo. Non è meraviglioso? C'è flessibilità, no? Avevano i loro piani furono mandati all'aria, però continuarono a muoversi. Non so se avete mai provato a sterzare un grosso camion, Mack, fermo, grosso, è molto difficile. Però una volta che comincia a muoversi, Dio può guidarlo, Dio può dirigerlo. E così erano flessibili, però sapete una cosa interessante? Sapevate che per tutta la sua vita David Livingstone ebbe il suo cuore rivolto ad andare in Cina come missionario? Lo sapevate? David Livingstone per tutta la sua vita voleva andare in Cina? David Livingstone fu deluso per tutta la sua vita perché non ci arrivò mai? Ma un giorno Dio premette il pulsante della sua vita, dov'è che finì? In Africa. E David Livingstone fece per l'Africa ciò che William Carey fece per l'India, la aprì ai missionari che vi sono andati da allora in poi. Flessibilità. Vedete il bisogno, la porta è aperta, la porta si apre, voi avete un cuore preparato, avete un piano e Dio potrebbe anche lanciarvi in un'area che non avete mai immaginato essere possibile. Mi viene sempre in mente la storia di Marty Wolf, che ho messo in quel piccolo libricino, trovato la volontà di Dio. Marty ed io andavamo a scuola insieme in macchina quando eravamo in seminario. Marty era un ragazzo dolcissimo e Marty voleva essere nel servizio del Signore. Marty sapeva che sarebbe stato un missionario, lo sapeva proprio nel suo cuore, si preparava, elaborava strategie, pianificava, ragazzi, e era veramente sul pezzo. Aveva sempre un ministero in corso continuamente, testimoniava le persone, mi trascinava perfino a casa dei rabbini per affrontarli col Vangelo e ci divertivamo un mondo, sapete? E loro sbattevano il loro Talmud, tutto il testo, e ci divertivamo un mondo. E io sbattevo la mia edizione Scofield della Bibbia, sapete? E via andavamo. Però comunque, Marty ed io avevamo questa grande comunione e a volte parlavamo e Marty mi chiedeva, John, dov'è che pensi che Dio mi voglia? Dov'è che pensi che Dio voglia che io serva? E io gli dicevo, Marty, dove vuoi servire? Dove vuoi servire? E diceva, oh, sono stato in Francia, ho vissuto a Parigi e potrei forse raggiungere quella città per Cristo, quegli ebrei di lingua francese. Io dicevo, meraviglioso Marty, fallo e basta, vai. Oh, era proprio sul suo cuore. Così si unì ad un'organizzazione missionaria, si chiamava Bible Christian Union, e partì per la Francia. E non dimenticherò mai che mettemmo una targa nella nostra chiesa con scritto Marty Wolf va in Francia. Ed era entusiasmante come cosa. E Dio onorò veramente quell'uomo, oggi sta servendo Cristo in Canada. Flessibilità. Sapete dov'è che si trova in Canada? A Montreal, a lavorare con gli ebrei di lingua francese. Città diversa. Vedete, è questo che Dio ricerca. Dio cerca un cuore disposto, un cuore preparato, un cuore con una visione, ma un cuore che abbia un po' di flessibilità per andare dove lo Spirito dirige. Tra l'altro, Dio ha benedetto immensamente il suo ministero. Quindi il servitore del Signore, il servo del Signore che fa l'opera del Signore a modo suo, deve avere una visione per il futuro e deve avere anche flessibilità. Terzo punto. colui che fa l'opera del Signore nel modo del Signore, nel modo suo, questo è importante, non deve essere superficiale. Non può essere superficiale. Versetto 6. Può darsi che mi fermi? Notate, lui voleva rimanere lì. E persino passare l'inverno con voi. O tra l'altro, Paolo passò veramente l'inverno con loro. Senza dubbio, scrisse Primo Corinzi in primavera, rimase ad Efeso fino a giugno e poi andò e rimase con i Corinzi, trascorse lì l'inverno, la parte maggiore di quei 3 mesi, proprio lì con loro. E dice, voglio rimanere con voi. Versetto 7, spero di trattenermi un po' di tempo con voi. Non voglio semplicemente vedervi di passaggio, non voglio salutarvi con la mano mentre passo, voglio rimanere, voglio essere lì con voi. Perché? Perché avevo un impegno verso la completezza nel ministero, non era interessato alla superficialità. E quando guardò la situazione di Corinto e vide il bisogno che c'era lì, l'unica cosa che poté fare fu quella di impegnarsi in un coinvolgimento a lungo termine. O tra l'altro, questo risale fino al mandato che il Signore ci ha dato in Matteo 28, quando disse andate in tutto il mondo e fate discepoli, battezzandoli ed insegnando loro ad osservare tutte le cose che vi ho comandato. Ascoltate, non potete insegnare a qualcuno ad osservare tutte le cose che Dio ha comandato senza investire la vostra vita intera in quel qualcuno. Non potete farlo superficialmente, non potete distribuire piccoli opuscoli e poi scappare via dalla città. C'è ben altro. Fare l'opera del Signore a modo suo non è superficialità, è completezza. Ora, l'intenzione di Paolo non era una sosta veloce, non voleva salutarli dalla strada, sapeva che i loro bisogni erano grandi, come dimostra il contenuto di questa epistola, sapeva che i pesi erano grandi e disse voglio rimanere con voi. La prima volta che andò trascorse 18 mesi, voleva trascorrere almeno un altro inverno con loro. Ad Efeso, infatti, trascorse 3 mesi al servizio. Andò in Galazia nel primo viaggio missionario, andò in Galazia nel secondo viaggio missionario, andò in Galazia nel terzo viaggio missionario. Perché? Perché voleva compiere un'opera completa in Galazia. Era curato e questo è molto importante. Penso che chiunque voglia fare l'opera del Signore nel modo del Signore, secondo il piano, secondo il codice e vuole essere approvato dall'ispettore, lo dovrà fare con accuratezza. E lasciate che vi dica una cosa, è per questo che mi trovo nel pastorato, perché è qui che penso di poterlo fare, in questo modo. Sapete, viaggiavo continuamente, praticavo dalle 35 alle 40 volte al mese per 2 anni e mezzo prima di venire qui a Grace. Viaggiavo dappertutto a praticare. Sapete, arrivavo per 1 o 2 giorni o 3 o 4 giorni al massimo, facevo il mio intervento e poi sparivo fuori città, avevo un terribile senso di frustrazione. Sapete, di solito quando si va per una serie speciale, volevano un argomento speciale come la profezia o appelli evangelistici o una serie sullo Spirito Santo o qualcosa sulla mondanità, sul peccato, sul sesso, sul materialismo e tutto il resto, si continua a viaggiare, a girare, si fanno sempre le stesse cose, è il tipico evangelista con 25 sermoni, 25 completi che continua semplicemente a spostarsi, sapete, quello era un po' il gioco della strada, sapete, e per tutto il periodo, tutto il tempo in cui quello faceva parte della mia vita, ero frustrato perché dicevo, ma in realtà non sto facendo nulla che abbia una certa profondità. Poi Grace Church venne qui nella mia vita e fui molto fortunato, predicai qui una volta, avevano 2 pastori, 2 uomini meravigliosi che morirono di infarto e dissero, ascoltate, non ci porta neppure se è bravo, basta che sia giovane. E così, eccomi qui. E il Signore ha adempiuto, veramente mi ha aiutato ad avere quel desiderio del cuore di essere qui per fare qualcosa di completo, che non fosse superficiale, Dio ha benedetto l'opera. E penso che questo sia l'unico modo di fare l'opera del Signore. Impegnarsi e dedicarsi a farla. Guardate Colossesi 1, 27 e 28. In Colossesi 1, 27 ci viene detto, parlando di Paolo, al quale Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, cioè Cristo in voi, speranza della gloria. In altre parole, Paolo era il ministro del mistero, il suo messaggio era Cristo in voi, dice, lui annunciamo, ora ascoltate qui, questo è il punto chiave, ammonendo ogni uomo ed insegnando ad ogni uomo in ogni sapienza affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. Ora, questo è straordinario. Paolo sta dicendo, ascoltate, vogliamo insegnare a tutti e vogliamo insegnare tutto a tutti continuamente affinché tutti siano maturi. Ora, questo sì che è un impegno alla completezza, non è vero? La completezza. E lo dico sul serio, se non siete disposti a dedicarvi ad una completezza nel ministero, manderete in cortocircuito la vostra efficacia. L'opera del Signore, fatta a modo suo, non sarà invano quando sarà fatta con completezza. In Efesini 4,13 ci viene detto che il Signore ha dato evangelisti, pastori alla Chiesa per portare il corpo alla misura della statura, della pienezza di Cristo, per edificare i santi fino ad una vera maturità. Era per questo che Paolo disse agli Efesini, non mi sono tirato indietro dall'annunciarvi tutto il consiglio di Dio, Atti 20, 27. Voglio dire, vi ho detto tutto perché volevo che tutti comprendessero tutto ciò che poteva portarli alla maturità. Se volete compiere l'opera del Signore a modo suo, dovete essere completi. Gesù disse al Padre in Giovanni 17: Padre, tu mi hai dato l'opera da fare, io l'ho compiuta ed ho dato loro la tua parola ed essi l'hanno ricevuta ed ora sono pronti a farlo da soli ed io posso ritornare a te. Gesù fu completo, gli ci vollero 3 anni, ma lo fece. Paolo fu completo. Fece l'opera del Signore a modo suo e quello significò completezza. Dare testimonianza piena. Paolo dice in Atti 20: ho reso testimonianza del Vangelo. Usa dia maturmai, diede una testimonianza completa, piena. Questo era sempre il suo modo di fare. Ascoltate, se vi state preparando per un servizio o se siete nel servizio di Cristo, e tra l'altro ognuno di noi lo è, siamo tutti suoi inviati, ambasciatori, dovremmo farlo con completezza, dovremmo farlo con eccellenza, dovremmo farlo al limite delle nostre capacità. Non dovreste mai insegnare una lezione finché non avete preso un impegno totale affinché quella lezione sia eccellente e sia completa. Non dovreste mai andare a servire qualcuno a meno che non siete disposti a prendere un impegno di completezza verso quella persona. Ed allora la vostra fatica non sarà invano. Dunque l'opera del Signore a modo suo implica una visione per il futuro, un senso di flessibilità ed un'opera che non sia superficiale. Quarto. E tratteremo solamente la prima parte di questo punto, e poi la prossima volta lo riprenderemo e lo completeremo. Colui che fa l'opera del Signore a modo suo, amo questo, deve avere un impegno verso il servizio presente. Verso il servizio presente. E con questo intendo dire questo. Non potete essere solamente dei pianificatori, dovete essere coloro che lo fanno, degli esecutori. Dovete farlo adesso perché Dio possa anche solamente usarvi o servirsi di voi nel futuro. Ci sono molti sognatori che pianificano ciò che faranno, e molti meno operai che fanno ciò che possono fare. Tanti sognatori. Lo so, quando siete in seminario lì, seduti, dite, oh, quando uscirò farò questo, farò quest'altro, e poi farò quest'altro ancora, avrò questo grande ministero, e succederà questo, e quest'altro ancora. Ed allora arriva risuonando la domanda all'apostolo Paolo, oh, molto interessante, ma cos'è che stai facendo adesso? Perché l'adesso è il banco di prova, l'adesso è il tempo della verifica. Non dimenticherò mai una conversazione che ebbi con un studente del seminario che si era appena laureato, 1 mese, e mi disse, ho finito 4 anni di seminario, ho tutta questa istruzione nella mia testa, disse, vado fuori, andrò là fuori ad essere il pastore di una chiesa. Però disse, John, non ho la più minima idea di ciò che sarà richiesto da me. Oh mamma, se pensate che sia grave per lui, immaginate per quei poveri fedeli. Voglio dire, non è che verrete paracadutati immediatamente dal cielo su queste persone con tutte le risposte, dovete essere una realtà collaudata in un certo senso. Sapete cosa che succede quando le persone ci scrivono? Riceviamo lettere ogni giorno della settimana, sono sicuro praticamente ogni giorno, da chiese, da organizzazioni che vogliono che raccomandiamo persone per il ministero, dicono tutte la stessa cosa, vogliamo qualcuno che abbia dimostrato di essere efficace. E non li biasimo, Dio è uguale, no? Dio è uguale. Dio non affida mai ad un novizio una posizione strategica nel ministero. Ecco perché è vitale che chiunque pianifichi per il futuro abbia anche un impegno verso il presente. A volte è difficile mantenere quell'equilibrio. Sapete, dovete dedicarvi totalmente al presente, darci dentro, essere diligenti, fedeli, laboriosi ed assolutamente dedicati e nello stesso tempo sentire il richiamo di ciò che non è ancora stato fatto e dovete mantenere quella tensione. Nel momento in cui mollate il presente in favore del futuro siete finiti, il terreno di prova è perduto e nel momento in cui vi perdete nel presente e mancate il futuro allora avete perso la visione. Bisogna avere quella tensione. Guardate il versetto 8. È veramente bellissimo. Paolo dice, oh, ho tutti questi piani, vengo qui, andrò là, farò questo, farò quell'altro e così via. E poi nel versetto 8 dice, ma rimarrò ad Efeso fino alla Pentecoste. Perché, Paolo? Perché? Perché la porta è aperta, dice nel versetto 9. Perché io qui ho un ministero. Non voglio abbandonarlo. Ragazzi, questo è l'uomo che non solo sapeva pianificare per il futuro, ma sapeva veramente anche farlo, operarlo nel presente. Questi suoi grandi piani per le altre chiese dovettero essere rinviati fino alla Pentecoste. Aveva un lavoro da fare. Sì, poteva pianificare per il futuro, e dallo stesso tempo però poteva anche spendere tutta la sua energia nel presente. Questo è l'uomo che fa l'opera del Signore a modo suo. L'altro giorno Mike McKellop ed io stavamo parlando di questo e chiesi a Mike se potevo condividere questa cosa qui con voi, ma che è qui con noi questa mattina. E Mike ha subito un intervento al cervello per un tumore cerebrale inoperabile. E dissero a Mike che gli restavano, quanto, 6 mesi? O forse non più di 2 anni, qualcosa del genere, da vivere. E a Mike mancano 8 crediti per finire il seminario ed io so che cos'è che Mike ha pianificato durante il suo seminario, perché l'ho sentito dai suoi amici e lui stesso me l'ha condiviso, vuole essere un pastore, vuole fare il pastore di una chiesa. Ha questa visione, ha avuto questi piani. Ma lasciate che vi dica una cosa meravigliosa su Mike. Io non ho mai conosciuto Mike come uno che pianifica e basta, che non fa qualcosa a riguardo. Da quando l'ho conosciuto è sempre stato immerso fino al collo nel ministero. Anzi, infatti Mike, quando lo incontrai per la prima volta, stava avviando degli studi biblici all'UCLA, all'università, e non aveva un'organizzazione né altro da parte, c'era solamente Mike, e cominciò questi studi biblici, e crebbero, e ci furono studi biblici nei dormitori, e Dio cominciò ad operare, cominciò a fare discepoli con altre persone, alcune delle persone con lui ha discepolato ora stavano portando avanti quei ministeri lì, altri erano lì al seminario che si unirono, tutto questo stava accadendo nella sua vita, e parlavamo del fatto che se il Signore l'avesse portato a casa in 6 mesi, non se ne sarebbe andato dicendo, oh, però stavo pianificando tutto questo, no, potrà andarsene dicendo, però lo stavo anche facendo, deve esserci qualcosa. Sapete, è bello essere visionari, ma datevi da fare, amici miei, potrebbe non esserci tempo per la vostra visione, io non lo so, e non aspettatevi che Dio vi metta in futuro in una qualche situazione perfetta, a meno che non state facendo qualcosa che vi dimostri nel presente. Questo è vitale. Mi viene in mente Stefano, Filippo, sapete come cominciarono? Erano servitori alle mense, proprio così. Gli apostoli dissero, ascoltate, non possiamo servire ai tavoli e allo stesso tempo studiare la parola, Atti 6, quindi dovete scegliere dei servitori, trovate degli uomini che possano fare quello, possano distribuire il cibo. Però vogliamo il tipo giusto di servitori, quali erano le qualifiche? Boh, dovrebbero saper portare 2 piatti in una mano senza farli cadere, no! Quali erano le qualificazioni? Vogliamo uomini che siano pieni di fede, pieni di Spirito Santo, pieni di sapienza. Qualifiche straordinarie per dei servitori alla mensa. E così scelsero alcuni uomini che erano in gamba, 2 di loro erano Stefano e Filippo. Ne avete mai sentito parlare? Sapete una cosa? Cominciarono come servitori alle mense e furono servitori fedeli e Dio li fece evangelisti. Questo è proprio il genere di cose che Dio fa. Paolo quindi sta dicendo, ehi, ho molti grandi piani, ma questi piani non mi fanno mai perdere la prospettiva dell'adesso. Ed è qui che do la mia vita, adesso. Perciò, se volete fare l'opera del Signore a modo suo, questo significa che dovrete avere una visione per il futuro, dovrete avere un senso di flessibilità, dovrete avere un'opera che non sia superficiale e dovrete avere un impegno verso un servizio presente, verso un ministero presente che sia fruttuoso ed efficace. E poi, quando verrà il momento giusto, nel quale Dio premerà il pulsante di lancio verso quel futuro, sarete pronti. Avrete dato prova di voi stessi ed avrete già assimilato i principi che opereranno in quella nuova dimensione di ministero. Fratelli, che siamo sempre abbondanti nell'opera del Signore e facciamola in modo che non sia invana, ma che sia alla sua gloria. E questo significa che per ognuno di noi, qualunque siano i nostri doni, le nostre capacità e la nostra chiamata. Bene, preghiamo. Signore, è così bello essere di nuovo rinnovati nella testimonianza e nel modello che vediamo nella vita di quest'uomo, Paolo, che servo scelto. Padre, rendici più simili a Paolo, che era simile a Gesù. Aiutaci a compiere l'opera del Signore a modo suo. Aiutaci a farla come vuoi che tu sia fatta. Aiutaci ad essere totalmente consacrati ad essa, totalmente dedicati, impegnati in essa. Aiutaci ad essere come Epafrodito, a consumarci anche se necessario, persino fino alla morte, se questo è ciò che tu richiedi, ad essere diligenti, a presentarci approvati davanti a Dio, operai che non hanno di che vergognarsi. Usaci, Padre, per compiere la tua opera a modo tuo, affinché tutta la gloria sia tua. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.